cammino.
Buonasera da Belorado, da Sergio Valsania e Pier Giorgio Di Freddi. La tappa di oggi è stata caratterizzata da una partenza un po' incerta, nel senso noi siamo usciti da Santo Domingo della Calzada e poi Di Freddi ha conseguito su di me la sua prima vera vittoria e gliene devo dare pienamente atto. Nel senso, per la prima volta di questo cammino che facciamo insieme è riuscito a portarmi fuori dall'ortodossia e a incamminarmi lungo delle strade incerte, diciamo così. Nel senso, siamo arrivati davanti a un bivio dove un cartello indicava chiaramente, c'era proprio scritto Cammino di Santiago, andate a destra, e c'era anche però una freccia gialla che andava a sinistra. Sulla base di delle conoscenze che Di Freddi dichiarava di aver appreso dalla guida, ha detto che se fossimo andati a destra saremmo andati lungo una strada statale asfaltata con le macchine. Andando invece a sinistra avremmo incontrato se non un sentiero, almeno una zona più riparata. Io ho ceduto, mi sono affidato e ho detto vabbè, decidi tu se sei tranquillo.
Mi piace questo tuo lapsus, ceduto e creduto. In effetti sono due verbi molto simili. Chi cede crede e chi crede.
Infatti questa a credere in te, affidarmi a te, ci ha portato prima a fare un buffo giro attorno a un monte, dopodiché siamo ritornati su quello che immaginavamo essere il cammino. Fra l'altro io ero già così poco convinto di dove fossimo che non riuscivo più a vedere le frecce gialle, che forse magari c'erano ancora. Per cui insomma ci siamo trovati sulla carretera nazionale e abbiamo camminato per più di un'ora, credo, sulla carrettera nazionale con autotreni che ci sfrecciavano al fianco e altri quattro pellegrini che si erano perduti anche loro. Quindi, insomma, l'errore era un errore abbastanza comune. Però, secondo me, il senso di tutto questo è che noi volevamo evitare di camminare troppo vicino alla strada asfaltata, troppo vicino alle macchine, e per fare questo abbiamo finito per camminare proprio sulla strada a fianco delle macchine, e questo perché quando c'era il cartello che ci diceva chiaramente l'ortodossia del pellegrino era andare a destra come diceva il cartello, io non ho avuto fede sufficiente per dirgli non facciamo sciocchezze, seguiamo quel cartello ciecamente perché è quel cartello che ci può portare alla salvezza, al retto cammino. Comunque l'unica cosa che ci è successa è che abbiamo mancato clamorosamente la cittadina di Gragnon e siamo invece ritornati sul cammino a Redesilla del Cammino.
Come avrete intuito dal racconto di Valsania di poco fa, oggi è stata una giornata pessima, perché camminare in mezzo alle automobili insomma non è una cosa piacevole. Io addirittura quando sono a casa mia, pur di evitare il corso dove ci sono le automobili, quando vado a comprarmi il giornale faccio un giro molto più lungo, no? Per evitare poi quelle tre auto che passano nel paesino dove sto, vicino a Torino. Invece oggi ho dovuto camminare per chilometri, naturalmente bofonchiando dentro di me, perché non potevo proprio esagerare, su un pellegrinaggio, no? Con quelle che insomma altri magari chiamerebbero bestemmie o cose analoghe.
Avevamo sbagliato strada.
Poi però capisco che in parte questo è stato l'unico vero percorso spirituale nel senso della religione, perché queste macchine che passavano, questi camion che passavano, sono gli unici veri miracoli che noi abbiamo visto in questo cammino, le cose che gli uomini hanno fatto che sono veramente miracolose in confronto ai sedicenti miracoli con cui molte persone diventano santi e si conquistano gli onori degli altari, insomma non c'è paragone. Quindi capisco che per un momento non abbiamo potuto godere di quelli che sono i veri miracoli dell'uomo. Poi però ci siamo finalmente ricongiunti con il cammino, in un paese, saltando un paese, perché dobbiamo dire che oggi siamo stati seguiti, e anche in questo particolare momento ci stanno riprendendo, dalla troupe delle Storie di Augias. Perché Valsania tornerà in Italia proprio per questo motivo, perché essendo molto televisivo e godendo dei media, allora sapendo che il 12 maggio, quindi vi invito a voi ascoltatori a diventare spettatori e a seguire la puntata del 12 maggio delle Storie di Augias, perché ci vedrete in video e sentirete soltanto la campana di Valzania, quindi mi raccomando è soltanto una parte della storia. Però questi operatori ci aspettavano in un paesino credendo di farci un agguato, ma il paesino abbiamo mancato naturalmente, e la cosa interessante è che per trovarci loro hanno semplicemente chiesto agli altri pellegrini: ci avete visto quei due, quelli della radio, no? E così via. Hanno detto no, non li abbiamo visti passare di qui. Loro hanno capito che noi in qualche modo, forse miracolosamente, eravamo andati oltre, e quindi ci hanno raggiunto poi in questo paesino. In questo paesino noi eravamo già entrati, poiché tutti i bar erano chiusi. A un certo punto abbiamo sentito delle voci, dei canti che uscivano da un edificio che poi si è rivelato essere una chiesa.
Siamo aveva molto dentro. L'aspetto aveva di una chiesa anche da chiesa, fuori.
Vabbè, io non sono esperto in queste cose. Siamo entrati dentro, c'era una messa che fortunatamente stava finendo, quindi ho preso l'ultima parte di una messa. Valzania sostiene che a forza di prendere parti di queste messe, alla fine del pellegrinaggio avrò poi totalizzato forse un'intera messa, non sono sicuro che questo non mi farà né bene né male, e abbiamo sentito anche la benedizione. La cosa interessante è che c'era questo prete che...
Non abbiamo sentito la benedizione, siamo stati benedetti.
Siamo stati benedetti, va bene. Questo prete con la barba nera e calvo l'abbiamo ritrovato poi nel paesino successivo, perché lì invece c'era un matrimonio, abbiamo assistito a questo matrimonio, siamo entrati in chiesa, il prete era sempre quello, o era un miracolo di bilocazione, oppure più semplicemente era un prete molto indaffarato e impegnato, ci aveva già detto alla fine della messa che domani bisognava arrivare in tempo perché poi subito dopo avrebbe avuto una comunione, insomma un prete che fa un sacco di cose. Poi fortunatamente il cammino si è inoltrato attraverso i campi, quindi abbiamo un po' ritrovato della pace che già conoscevamo dagli altri giorni, non troppo perché poi in realtà questi campi costeggiavano, e così come il cammino, l'autostrada e le macchine. Però fortunatamente era l'ora della siesta, in Spagna sicuramente una cerimonia religiosa, quindi c'erano poche auto che passavano, e finalmente siamo arrivati in questo paesino, il nostro Eldorado, o perlomeno Belorado come si chiama, e quindi insomma ce l'abbiamo fatta anche oggi.
Comunque la giornata di oggi è stata particolarmente ricca, devo dire, come avvenimenti, come incontri, a parte quando abbiamo sbagliato strada, poi anche l'essersi rimessi sul cammino è avvenuto in maniera particolarmente piacevole, perché è vero che erano tutti chiusi i bar, però appena ricevuta la benedizione abbiamo subito trovato un simpatico lavatoio, allora ci siamo seduti sul ciglio del lavatoio e abbiamo messo tutti e due i piedi in acqua nel lavatoio, ed è stata un'esperienza estremamente rilassante. Poi, mentre eravamo praticamente con i piedi in acqua, è ricomparsa Roberta, una delle pellegrine che avevamo incontrato due giorni fa, che ieri invece erano finite chissà dove, e abbiamo chiacchierato un pochino con lei. Poi lei si è incamminata e invece nel paesino dove abbiamo trovato il matrimonio abbiamo trovato l'altra pellegrina, Lori, che poi abbiamo lasciato lì ma ci ha raggiunto in seguito, e così abbiamo parlato a lungo con loro, a lungo insomma qualche decina di minuti, e ci hanno raccontato le loro peripezie, che sono le peripezie invece del pellegrino puro, del pellegrino che non ha l'appuntamento alle 6 con la trasmissione, del pellegrino che può permettersi di provare, di vedere che cosa succede ad andare a chiedere un posto per dormire di qua e di là. E Lori ci ha raccontato che aveva dormito due giorni fa in una palestra. Invece tutte e due si erano ritrovate giusto a Gragnon, questo paese dove invece noi non siamo passati proprio, questo paese che evidentemente ha una forte carica mistica, tant'è che Godifreddi non ci è proprio voluto passare, dove sono state accolte in un luogo dove hanno 20 posti letto, però hanno anche la regola di non mandare mai via nessuno, e quindi siccome erano 45 persone, 45 persone hanno accolto e ne hanno fatte dormire 3 o 4 anche nella chiesa, hanno buttato dei materassi in terra nella chiesa. Fra le caratteristiche di quel posto c'era la scatola dove si lasciavano le offerte, perché c'era scritto sopra: lasciate quanto volete e prendete pure quanto vi serve, che insomma è abbastanza significativo dello spirito anche del cammino fatto in maniera hard, per così dire. Ultima cosa, sul finale della giornata, quando eravamo ritornati sulla strada, quella giusta e quella vera, sul cammino, abbiamo avuto un assaggio come di meseta, perché era questa strada lunga lunga, dritta dritta, che si vede da lontano e che sembra non finisca mai, che poi è quella tipica della meseta, con quella cosa un po' metafisica del pellegrinaggio che continua e che vede la meta lontanissima, questo incontro delle due parallele. E durante il cammino capita di riparlare anche di quello che si è detto il giorno prima, poi in realtà noi siamo veramente bugnoliani, continuiamo a girare intorno alle cose, le ritiriamo fuori. Ieri per esempio
anche alle colline.
Sì, esatto. Ieri per esempio avevamo parlato di quella risposta brutale, ma sei scemo, a certe domande. E io allora avevo citato così a mente un passo del Vangelo nel quale c'è una risposta del tipo ma non avete capito proprio niente, data da Cristo a dei sadducei che gli fanno delle domande. E poi si dice ma qual è il pezzo, qual è il pezzo? Eccolo qua il pezzo, lo prendiamo da Matteo 22-23. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali affermano che non c'è risurrezione, e lo interrogarono. Maestro, Mosè ha detto, se qualcuno muore senza figli, il fratello ne sposerà la vedova e così susciterà una discendenza al suo fratello. Ora, c'erano tra noi 7 fratelli, il primo appena sposato morì e non avendo discendenza lasciò la moglie a suo fratello, così anche il secondo e il terzo fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, di quale dei 7 essa sarà moglie, poiché tutti l'hanno avuta? E Gesù rispose loro, voi vi ingannate, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Ora non è Dio dei morti, ma dei vivi, che è un tipo di risposta della categoria, ma non capite proprio niente, cioè avete la testa dura.
Sì, però non mi sembra che sia un rifiuto della metafisica, anzi Gesù sostiene che la risposta c'è ed è quella che loro avrebbero già dovuto sapere e lui semplicemente gliela ripete. D'altra parte bisogna ricordare che Gesù era uno che andava in giro dicendo io sono la verità, no? Quindi ovviamente non era uno che diceva le domande non hanno senso, bensì io ho la risposta. No?
Non io ho la risposta.
Io sono la risposta.
Esatto, che è diverso, che è diverso.
Più. Quindi non mi sembra che Gesù possa essere preso un esempio come esempio di quello che dicevo io. Invece, se vogliamo rimanere nell'ambito religioso, o perlomeno di filosofia teologica, credo che il Buddha sarebbe un esempio migliore, perché c'è quell'episodio. Naturalmente io credo che il Buddha sia in larga parte un personaggio mitologico, così come d'altra parte Gesù, cioè non si sa nemmeno né uno né l'altro quanto siano poi storici e quanto invece sia inventato nei Vangeli da una parte, nei discorsi.
Tu credi poco anche a Napoleone,
per esempio, no? Eccetera. No? E comunque c'è un episodio che viene raccontato a proposito del Buddha, che quando i discepoli gli pongono delle domande metafisiche, ed è proprio questo che io dicevo ieri, cioè quando parlavo di domande alle quali bisognerebbe rispondere semplicemente con la risposta ma sei scemo, Buddha, che evidentemente aveva, essendo orientale, aveva un modo diverso di porsi, semplicemente si racconta che aveva un fiore in mano e come tutta risposta fece girare questo fiore tra le sue dita guardando negli occhi i discepoli e non disse una parola. Ora questo è molto interessante perché era un modo abbastanza diretto di dire senza parole che quel genere di domande non aveva senso. Ecco, questo è effettivamente un esempio secondo me calzante, perché la filosofia buddista è tutta da un certo punto di vista una filosofia decostruzionista. Il decostruzionismo inteso in questo senso generale, non naturalmente nel senso tecnico alla Derrida, cerca proprio di fare questo, di smontare, di smantellare, di decostruire queste domande sul senso, queste domande metafisiche di cui si riempiono la bocca spesso i filosofi da cani, per riportare alla teologia da cane da cui eravamo partiti ieri, e quindi mi sembra che l'esempio sia forse più calzante.
Tra le cose affascinanti veramente di questo cammino con Ondi Freddi è che lui ogni giorno mi racconta qualche cosa veramente di bellissimo. Oggi per esempio mi ha dato un'altra prova certa dell'esistenza di Dio basata sulla teoria dei quanti, però di questo tema ne potremo parlare solo domani, perché dobbiamo, per chiudere quel discorso che abbiamo aperto lanciando sul sito la frase di oggi, e che è una frase che si chiede se sono io che faccio le cose o sono le cose che fanno me, che è poi la grande domanda sul libero arbitrio, una domanda che io ho posto così in termini teologici, e mentre camminavamo Di Freddo invece mi ha risposto in termini neuropsichiatrici.
Sì, non volevo strappare un fiore e farlo girare soltanto nelle dita, no? Perché mi sarebbe sembrato una cattiveria nei confronti del fiore. E allora, invece di rispondere alla domanda teologica, si può cercare di opporre o presentare semplicemente dei fatti, che sono fatti sperimentali, poi ciascuno naturalmente li interpreta come vuole, ma sono fatti molto sorprendenti.
Però la risposta alla domanda teologica, poi chiaramente ognuno ha il suo linguaggio, in teologia il problema è quello del libero arbitrio.
Benissimo, e quali sono questi fatti sperimentali che circolano ormai da una quarantina d'anni, in realtà forse anche di più, perché sono degli anni 60, quindi sono quasi 50 anni. Sono fatti sorprendenti dovuti a un ricercatore che è morto da pochi mesi, che sia ormai novantenne comunque, che si chiama Libet, scritto Libet, il quale tra l'altro ha pubblicato di recente, o meglio è stato tradotto, del quale è stato tradotto di recente da Cortina, un libro che riassume un po' questi esperimenti e cerca anche di tirar fuori poi le conseguenze teologiche, perché mirabile dictu, Libet era un cristiano, no? Quindi naturalmente ha dovuto sbattere poi il naso nei confronti della sua religione rispetto alle cose che aveva trovato. Che cosa aveva trovato? Beh, Libet fece degli esperimenti, naturalmente monitorando aree del cervello, vedendo quali aree si attivano, e detto in due parole, gli esperimenti erano cose molto semplici. Per esempio, voi puntate un dito di fronte a voi e ad un certo punto lo sperimentatore vi dice: decidete di muovere un dito e poi muovetelo, no? E misurando il tempo che intercorre tra l'ordine che viene dato e il movimento che viene fatto, si scopre che c'è un certo intervallo temporale. Ma mentre si facevano queste misure, Libet ha scoperto una cosa molto interessante, cioè che le aree del cervello che sono preposte al movimento del dito in realtà si attivano circa mezzo secondo prima che l'ordine venga dato. Ora, questa è una cosa veramente sorprendente, perché uno pensa che il movimento sia una conseguenza dell'ordine che viene dato coscientemente, e invece questi esperimenti, che poi sono stati ripetuti in, con varie varianti naturalmente, e confermati da tanti sperimentatori, ci dicono che probabilmente quello che noi percepiamo come coscienza non è la causa dei movimenti, delle nostre azioni coscienti, ma è a sua volta, così come quei movimenti e quelle azioni, una conseguenza di qualche cosa che sta in precedenza. Cioè, nel nostro cervello avviene qualche cosa che ha due tipi di conseguenze: una è la percezione cosciente, che noi crediamo di ordinare per l'appunto queste azioni, e dall'altra parte ci sono queste azioni stesse. Questa è una cosa che non è completamente compresa ancora, e che però ovviamente mette in dubbio in maniera piuttosto forte il concetto stesso di libero arbitrio, perché se l'azione che viene comandata in realtà comincia ad essere fatta prima ancora che noi diamo l'ordine, vuol dire che l'ordine è soltanto un'illusione, che quindi questo libero arbitrio è effettivamente un'illusione.
Ma attorno alla coscienza poi il discorso si è anche approfondito, perché in realtà nell'uomo la parte cosciente è pochissimo, quasi tutto quello che succede dentro di noi, ma anche macro fenomeni, dal battito cardiaco alla respirazione, ma il movimento stesso, funzionano su base inconscia, per cui la stanzetta della coscienza è veramente una piccola celletta nel nostro cervello.
In realtà questo è quello che poi addirittura si è riuscito a quantificare, di nuovo con altri tipi di esperimenti, ad esempio vedendo quanto riusciamo a discriminare segnali luminosi o acustici che ci vengono presentati, si è scoperto che l'attività cosciente è circa una parte su 100 miliardi di tutto ciò che avviene nel nostro sistema nervoso. E uno su 100 miliardi è un numero interessante, perché 100 miliardi all'incirca è il numero dei neuroni che noi abbiamo nel cervello, quindi sarebbe un po' come dire che la coscienza equivale al lavoro di un neurone di tutto il nostro sistema nervoso. Naturalmente nessuno scienziato pensa che la coscienza sia concentrata.
Basta trovare
il neurone della coscienza, togliamolo e siamo a posto. Non è così, ovviamente la coscienza è distribuita in varie aree, però questo è quantitativamente quello che possiamo dire. E allora che cosa possiamo dedurre da tutto ciò, così come già dagli esperimenti di cui abbiamo parlato poco fa rispetto al libero arbitrio e al nostro ordinare coscientemente di fare delle azioni? Beh, possiamo dedurre un'estrema sopravvalutazione che noi diamo alla coscienza. In parte è comprensibile, anche perché le attività e le percezioni coscienti sono le uniche di cui noi abbiamo coscienza, ovviamente, no? La cosa è circolare. Il che significa di tutto ciò che noi compiamo in maniera inconscia non abbiamo per l'appunto coscienza. Quindi ci sembra che ciò che è cosciente sia fondamentale. Ma in realtà la coscienza, appunto, è una piccolissima parte del nostro sistema e io faccio sempre, quando parlo di questi argomenti, una metafora. Molti ricorderanno, e quasi tutti sanno, spero, che ad un certo punto nel 69 ci fu il primo allunaggio, l'Apollo 11, che portò due uomini sulla Luna, Armstrong e Collins. Ebbene, il volo della navicella, dell'EM, che scendeva sulla Luna, era praticamente completamente automatico, era governato da un computer, un piccolo computer tra l'altro, perché i computer oggi che noi usiamo, i nostri personal computer, i portatili, sono molto più potenti di quei computer usavano all'epoca, ma comunque tanto bastava per portare la navicella sulla Luna. Ebbene, quando Armstrong, che era il comandante, stava ai comandi, ma la navicella veniva guidata dal computer, ad un certo punto stavano per atterrare nel mare della tranquillità, nel punto prestabilito, e si accorse Armstrong che in realtà stavano andando a sbattere su una roccia che da terra non avevano osservato. E allora per qualche secondo prese immediatamente i comandi della navicella e fece una piccola deviazione, una piccola correzione di rotta, e il lemma atterrò salvandosi. Ecco, il ruolo della coscienza è un po' quello, la correzione di rotta che noi dobbiamo fare nel nostro comportamento. Addirittura Schrödinger, che è uno dei padri della meccanica quantistica, scrisse un libro a un certo punto su mente e materia, e Schrödinger sosteneva che il fatto che noi abbiamo una coscienza è quasi una prova indiretta del fatto che l'evoluzione non è ancora terminata, che noi non siamo ancora completamente adattati alla vita che dovremmo fare, e quindi abbiamo bisogno di queste correzioni di rotta, che in realtà esseri animali, per esempio, o anche vegetali, che sanno come comportarsi esattamente senza dover correggere la rotta, non hanno bisogno della coscienza. Quindi questo può ribaltare le cose, invece di dire che la coscienza è la cosa fondamentale dell'uomo, e dire, ma in fin dei conti, no, è un po' la prova del fatto che noi come uomini siamo ancora...
Lo sviluppo e l'evoluzione è andata nel senso sbagliato...
No. Non è
e
ancora,
ha creato
non è
questi pezzi.
Non è ancora terminato.
Ma ci sono le rose che funzionano. Degli ascoltatori in una mail ci chiedono notizie della tranquillità delle biciclette da queste parti. Noi ci siamo un po' informati, ci dicono che le biciclette passano delle tranquille serate con un normale lucchetto appoggiate fuori dagli alberghi. Non circolano voci di furti di biciclette, e questa è un'informazione che vi diamo molto volentieri. Il sito è sempre il solito, chi ci vuole scrivere il cammino@rai.it, chi vuole sapere cosa facciamo e magari guardare qualche nostra fotografia, che mettiamo 4-5 ogni giorno sul sito. Il sito è quello di Radio 3, ci si arriva o direttamente radio3.it oppure passando da rai.it. Domani la nostra coscienza, se funziona o se no, probabilmente, da quello che ho capito, anche da sola, anche se non ci pensiamo, se ci abbandoniamo al fluire delle cose, dovremmo arrivare a San Juan de Ortega. San Juan de Ortega è descritto come uno dei luoghi più caratteristici del cammino. Fra le sue particolarità è a 1000 metri di altezza, noi adesso siamo a 800, il Gran Premio della Montagna è a 1135 metri. E il percorso è di 24 chilometri, difficoltà media, contiamo di farcela alzandoci non troppo presto. Il tempo per ora ha retto, ma stiamo tutti guardando il cielo con qualche preoccupazione. I ringraziamenti vanno a Marco Migliore, che è il tecnico che da Roma permette la messa in onda di questo programma, Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri, che permettono fisicamente l'esistenza di questo programma, E come sempre i fiori per la regia vanno mandati alla signora Elisabetta Parisi. Una cosa che assolutamente dovevamo dire e che abbiamo lasciato indietro è che oggi trionfalmente abbiamo compiuto i 200 chilometri, senza fare troppe storie su chi li ha camminati tutti e 200 e chi no, perché in fondo questo...
Anche perché dalla prossima settimana mi sa che...
Infatti, per ora comunque c'ho 20 chilometri di vantaggio e siamo arrivati a 209 e 500, almeno secondo la nostra guida, per cui con i 24 di domani superiamo i 230 e ci stiamo avvicinando moltissimo a Burgos. Fra le cose di oggi da notare, un grande cartello con su scritto Castilla y León, sotto il quale siamo passati grazie al fatto che avevamo sbagliato strada e quindi siamo entrati, sappiamo esattamente il punto nel quale abbiamo cambiato regione.